le 18:01, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, pronti per una nuova puntata dell'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 i fatti di queste ore nel racconto insieme alla redazione che li sta seguendo in questa giornata. Primo aprile, ve lo dico già, stasera parliamo di calcio e non è un pesce d'aprile, la debacle della nazionale che per la terza volta di fila non andrà ai mondiali, è solo però la punta dell'iceberg di un intero movimento che, si può dire, almeno così sono i titoli dei giornali oggi, ha toccato il fondo. Un fatto che non è solo calcistico, non è solo generazionale, ma è anche politico, e infatti è iniziato già lo scontro ai vertici delle istituzioni sportive con il ministro dello sport, Abodi, che ora ipotizza anche il commissariamento della federazione, la FIGC. E stasera allora parliamo di questo, anche per fare un po' di ordine in questo caos di slogan e proclami. Dove sta davvero il problema e da quale ricetta ripartire per quello che possiamo riuscire a fare. Ma tutto questo dopo i notiziari, cioè all'orizzonte delle 20, il nostro fatto di giornata da approfondire. In questa prima ora insieme dell'Orizzonte invece gli altri fatti di oggi: Trump l'ha sparata grossa, ha detto che sta considerando seriamente di ritirarsi dalla NATO, una dichiarazione che tradisce tutto il suo fastidio per quanto fatto da Francia e Spagna, che hanno vietato il loro spazio aereo ai caccia americani, e forse anche in parte minore per quanto fatto dall'Italia, che ha detto no per l'uso di Sigonella all'atterraggio di un bombardiere americano. Ma in generale per il mancato aiuto alla guerra in Iran che è arrivato in queste settimane dai paesi europei. Ma Trump può davvero ritirarsi dalla NATO o è insomma la solita arma di ricatto verso i paesi europei a cui assistiamo da tempo? Dall'Italia invece oggi diverse notizie. C'è il clamoroso dietrofront del governo che prima ha tagliato dei bonus per le imprese per finanziare il decreto carburanti e poi oggi li ha ripristinati, è bastato che Confindustria alzasse la voce. C'è l'inchiesta sul ristorante della figlia di Mauro Caroccia, il prestanome del clan senese, un'inchiesta che va avanti e che forse inguaglia sempre di più l'ex sottosegretario Delmastro. Oggi gli interrogatori che ci hanno dato sviluppi importanti. Ma soprattutto, e partiamo da qui con questa puntata, ancora tanti morti nel Mediterraneo con Lampedusa sempre al centro di questo dramma senza fine, lo possiamo proprio dire. In studio con noi c'è Alessandra Tommasi che sta seguendo la notizia per il GR. Ale, che cosa è successo oggi?
Buonasera Mattia. Allora, la notizia è che c'è stato un naufragio a circa 85 miglia marine da Lampedusa in area SAR libica. Un gommone alla deriva è stato intercettato dalla Guardia Costiera Italiana nella notte e si sono concluse poco fa le operazioni di sbarco a Lampedusa. Sono 58 i sopravvissuti, 7 persone si trovano al poliambulatorio per accertamenti, tra questi un bambino. 2 sono in condizioni critiche, verranno trasferiti in elio soccorso in ospedale a Palermo. Sarebbero invece almeno 3 i dispersi. Sul gommone erano presenti anche 19 corpi senza vita. L'imbarcazione era partita dalla Libia l'altro ieri con buone condizioni meteo per poi incontrare il maltempo, tanto che per i decessi si sospetta l'ipotermia. I superstiti si trovano ora all'hotspot di Contrada Imbriacola e hanno raccontato che erano 80 in totale i passeggeri e che erano in viaggio da Abu Kamash in Libia. Fra i sopravvissuti ci sono 16 donne e 5 minori, e questo è quello che sappiamo, Mattia.
19 morti dunque, soprattutto su questo gommone, probabilmente per ipotermia. Collegata con noi c'è Sheila Melosu, che fa parte di Mediterranea. Mediterranea e Sheila, che sono appena rientrati da una missione proprio nel Mediterraneo. E saluto, benvenuta Sheila.
Grazie per l'invito.
La vostra missione di ricerca e soccorso, che adesso ha fatto rientro a Lampedusa, era indirizzata a ricercare dei naufraghi che erano stati segnalati da Lanfon. Noi ci siamo chiesti oggi se si tratta delle stesse persone che sono state trovate morte oggi a Lampedusa.
No, purtroppo direi proprio di no. Questo è solo... quelle che noi conosciamo sono solo la punta dell'iceberg che c'è dietro le partenze e i mancati arrivi delle persone sulle nostre coste. Quindi siamo abbastanza sicuri nel poter dire che non era un caso segnalato, non era un caso che era, diciamo, stato già segnalato neanche dall'Arfon. Noi siamo qui da circa un mese, la nostra missione non è ancora finita, abbiamo ancora alcuni giorni. Purtroppo le condizioni meteomarine, come tutti possiamo, diciamo, ben vedere, sono veramente molto instabili e in questi giorni assolutamente pericolose, con onde fino a 6 metri, raffiche di vento fino a 50 nodi. Insomma, le condizioni sono veramente, veramente tragiche. Questo fa sì che i morti, i dispersi e chi non arriverà aumenterà in maniera molto veloce.
Certo, e tra poco ci torniamo sulle condizioni del mare per avere ancora più dettagli da lei, Sheila Melosu, su questi 19 morti e questo gruppo di migranti dunque recuperato. Che informazioni avete voi?
Ma più o meno sono le stesse che ha riportato la sua collega. Noi siamo qui ormeggiati con la nostra barca a vela Safira 2 di fronte al molo Favaloro, quindi abbiamo avuto la possibilità di osservare tutta l'operazione di sbarco. Momenti di infinito silenzio, purtroppo, come dire, incontriamo qui sull'isola quando avvengono quando assistiamo anche noi a queste drammatiche situazioni. Abbiamo visto scendere le persone veramente provate, tanto che sono state immediatamente distribuite delle coperte per cercare di riscaldarle. Cioè, anche noi abbiamo le stesse informazioni sul fatto che molte morti siano state dovute all'ipotermia, alcune casi che sono in questo momento ancora ricoverati al poliambulatorio, anche a causa diciamo, dell'inalazione del gasolio, dei gas, che è un'altra, diciamo, cosa tipica alla quale ci ritroviamo di fronte. Purtroppo al momento non ci sono molte altre informazioni sulle condizioni della barca, su com'era, diciamo, su qual è stata la condizione del soccorso che è stato effettuato alla Guardia Costiera Italiana. Come dicevate giustamente voi, a 80-85 miglia dalle nostre coste è in piena SAR libica, quindi un evento importante, una presa, diciamo, almeno su questo siamo molto contenti che loro siano andati e che la nostra Guardia Costiera sia comunque intervenuta. Purtroppo sappiamo che alcuni decessi sono avvenuti durante il trasporto dall'area in cui è successo il soccorso fino a qui alle coste di Lampedusa, ma veramente le condizioni meteorologiche sono terribili.
Ma che mare, lo diceva, che mare avete trovato? Che effetti soprattutto ha questo dal momento in cui comunque primavera le partenze ci sono, si rischiano più naufragi?
Ma noi siamo rientrati in porto dalla nostra terza uscita proprio ieri, diciamo tra la notte tra l'altro ieri e ieri, proprio per la causa, per delle condizioni meteo in assoluto peggioramento. Abbiamo da qui la possibilità di osservare e di essere, diciamo, come dire, aggiornati costantemente su quelle che sono le partenze delle quali veniamo a conoscenza, e sicuramente sono in questo periodo in incremento, ma il dato che a me mi sta facendo riflettere in questi giorni è che ormai neanche il meteo fa sì che queste partenze diminuiscano, anzi forse la tendenza rischia di diventare il contrario, che quando le condizioni meteorologiche peggiorano, forse per scappare dai controlli o insomma non so bene cosa stia succedendo, però sicuramente c'è un incremento come sta succedendo proprio in questi giorni. Non ci dimentichiamo nemmeno che durante l'ultimo, a parte ovviamente i 1.000 e più morti e dispersi durante il ciclone Harry, anche durante l'ultima ondata di maltempo c'è stata un'imbarcazione che ha trovato, anzi tre imbarcazioni che hanno trovato protezione su una delle piattaforme che ci sono al largo delle coste libiche. Quindi è proprio una cosa che stiamo notando con
Certo,
pressione,
con
diciamo.
pressione. Sheila Melosu, la ringraziamo davvero per essere stata con noi. Buon lavoro ovviamente in questi giorni, visto che la vostra missione non è finita qua.
Grazie, grazie mille per l'invito e per il vostro sostegno.
Sheila Melosu, capomissione di Mediterranea, grazie ad Alessandra Tommasi.
Grazie Mattia.
Thank you.
Questa è una delle notizie principali di questa giornata. Lo ripetiamo, 19 migranti morti, trovati morti su un barcone, morti probabilmente per ipotermia, visto le gravissime condizioni del mare in questo momento nel Mediterraneo, recuperati, trasportati a Lampedusa, e altri migranti in condizioni critiche trasferiti in ospedale. Adesso gli aggiornamenti sulla guerra. Oggi in realtà fanno titolo soprattutto le parole di Donald Trump, Trump che tra l'altro parlerà ancora stasera alla nazione, un discorso al paese. Il presidente americano ha detto che sta considerando seriamente di ritirarsi dalla NATO, una dichiarazione che, dicevamo, tradisce tutto il fastidio per quanto accaduto in questi giorni, quanto fatto soprattutto da alcuni paesi europei. Lo sappiamo, no, che in varie forme non lo hanno aiutato nella guerra che sta conducendo contro l'Iran. Saluto allora l'ambasciatore Giampaolo Scarante, per anni ambasciatore in Grecia e Turchia, docente di teoria e tecnica della negoziazione internazionale all'Università di Padova. Benvenuto Scarante.
Grazie, buonasera.
Tecnicamente, Scarante, ci chiediamo questo innanzitutto: ma gli Stati Uniti possono davvero uscire dalla NATO? Un trattato internazionale, come funzionerebbe?
Trump l'ha minacciato più volte, l'ha minacciato in passato, oggi l'ha minacciato con più forza. Diciamo, ci sono almeno due ragioni per cui io credo che sia, se non difficile, abbastanza improbabile un'uscita in termini, diciamo, assoluti dalla NATO degli Stati Uniti. La prima è di carattere formale, per quello che vale, perché sappiamo che la forma non è, come posso dire, la specialità del presidente Trump. Però questo richiederebbe una legge approvata dai due rami del Parlamento negli Stati Uniti, cosa complicata ma non impossibile per Trump. La seconda ragione per cui dubito che si sia un'uscita totale degli Stati Uniti dalla NATO è che gli Stati Uniti nella NATO, all'interno dei paesi della NATO, hanno qualcosa come 40 basi militari, un numero molto elevato di uomini, centinaia di installazioni, e soprattutto hanno un formidabile assetto di bombe nucleari che fanno parte della loro deterrenza strategica. Cioè, se gli Stati Uniti dovessero uscire dalla NATO e conseguentemente ritirare addirittura anche le armi nucleari dal territorio europeo, andrebbe messa in discussione tutta la strategia di deterrenza degli Stati Uniti, il che sarebbe piuttosto complicato, piuttosto difficile. Quindi penso che la cosa si risolverà forse in qualche modo. Ricorderemo che l'ultima volta che ha minacciato l'uscita dalla NATO c'è stato poi il vertice dell'AIA nel giugno dello scorso anno, in cui 32 paesi
hanno alzato il proprio budget per la NATO. Sì.
Esatto, hanno consentito a dare il 5% e quindi trasformare quel budget in armi americane. Quindi è possibile che qualcosa avvenga, vedremo cosa dice questa notte. E in ogni caso si guarda con un po' di preoccupazione al vertice di Ankara, sempre della NATO, che sarà il 7-8 luglio, ma dubito di grandi cose, sarà qualcosa di minore che comunque otterrà, per cui potrà dire di aver ottenuto un risultato.
E dunque, come già accaduto in passato, quando ha costretto gli alleati della NATO ad alzare il proprio budget fino al 5% per le spese della difesa all'interno della NATO, più verosimilmente questa uscita sembra essere la solita forma di pressione, o qualcuno direbbe addirittura anche arma di ricatto nei confronti dei paesi europei. Arma di ricatto per arrivare a che cosa, secondo lei, Scarante?
Beh, questa volta dovremo vederlo, vedremo cosa. L'altra volta ha voluto semplicemente ridimensionare, come posso dire, il peso degli armamenti americani all'interno della NATO. Questa volta potrebbe volere qualcosa di più, e sarà più complessa questa volta però, perché ricordiamoci che nel giugno dell'anno scorso i paesi europei, compresa Gran Bretagna, erano un po' titubanti, diciamo, no? Erano molto calmi e prudenti. Ecco, adesso con l'Iran si sono un po' scoperchiate alcune carte, si sono aperte alcune carte, per cui credo che ottenere qualcosa dai leader europei sarà più difficile. Naturalmente c'è anche l'altro aspetto di questa vicenda, e cioè cosa significherebbe per la NATO e per gli europei se gli americani andassero via, e questo naturalmente è un altro discorso più complicato e forse più pericoloso per noi.
Sì, perché ovviamente senza l'ombrello americano e la difesa americana, la NATO sarebbe esposta ovviamente a qualsiasi tipo di minaccia, e gli americani fanno, credo, non lo so, ambasciatore, me lo dica lei, l'80% esatto. della NATO.
Esatto, cioè la NATO non sarebbe più la NATO, perché la NATO è composta da eserciti di una certa dimensione, di armamenti eccetera, ma qual è l'aspetto qualificante? L'aspetto qualificante è la deterrenza degli Stati Uniti. Se la NATO viene attaccata, intervengono gli Stati Uniti, che hanno il potere nucleare. Ora, è vero che qualcuno sta parlando di sostituire eventualmente, diciamo, il deterrenza deterrente nucleare americano con quello francese e britannico, che non è nemmeno l'Unione Europea, ma insomma è britannico, però non sarebbe assolutamente la stessa cosa. Significherebbe che il deterrente in sostituzione, quello britannico e quello francese, sarebbe solo una piccolissima parte di quello necessario, e l'Europa dovrebbe affrontare un programma che richiederà 10, 15, 20 anni, ingentissime risorse, molto superiori a quelle dedicate finora alla NATO, per dotarsi di uno strumento nucleare che sia credibile, che sia una vera deterrenza. Quindi direi veramente uno scenario molto molto complicato e direi molto molto poco auspicabile.
Ambasciatore, visto che la posta in gioco è molto alta, possiamo immaginare uno scenario in cui i paesi europei sotto questo ricatto possano dire di sì a un coinvolgimento in qualche forma in questa guerra?
È possibile che ci sia una via di mezzo, diciamo, il coinvolgimento della guerra magari no, anche perché forse la guerra Trump potrebbe anche finirla improvvisamente, no? come fa lui e come forse in parte annunciato. Potrebbero sicuramente essere coinvolti nel discorso dello stretto di Hormuz, una volta terminate formalmente le ostilità, potrebbero gli europei e la NATO essere coinvolti nel pattugliamento, chiamiamoli, nello stretto di Hormuz, che è un interesse europeo effettivamente, cioè per tenere aperto lo stretto di Hormuz è soprattutto un interesse europeo, quindi ci sarebbe anche una certa logica in questo, però insomma è tutto da vedere, vedremo cosa dice stasera nel discorso per noi notturno il presidente Trump.
Vedremo. Grazie davvero ambasciatore sempre per essere con noi.
Arrivederci, grazie.
Alla prossima. Gianpaolo Scarante, ex ambasciatore in Grecia e Turchia, oggi docente all'Università di Padova in teoria tecnica della negoziazione internazionale. Manu Ciao, la vida tombola, giusto per rimanere in tema calcistico, poi l'argomento di stasera.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
La vida tombola, Manu Ciao all'orizzonte di Radio Popolare, sono le 18:20. Ovviamente legato ai fatti di guerra c'è tutta un'altra grande partita. ed è la partita delle conseguenze economiche innescate dal blocco allo stretto di Hormuz, effetti che arrivano anche qui da noi, hanno costretto il governo nei giorni scorsi quantomeno a tamponare la situazione, diciamo così, con un decreto carburanti che ha tagliato le accise appunto sulla benzina e sul diesel. Per farlo il governo, per fare questa mossa, aveva dovuto trovare delle risorse, dei soldi da un'altra parte, tra cui la cancellazione di alcuni sgravi fiscali che erano destinati alle imprese. Tutto rimangiato oggi, dopo la giornata di oggi, perché c'è stata una protesta di Confindustria nel weekend, quei fondi adesso sono stati ripristinati. Il governo, diciamo così, ha rimediato a quello sgarbo che aveva fatto alle imprese. Con noi c'è Massimo Alberti, ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
Allora, non che ce ne fosse bisogno, no, che ribadire quanto questo governo sia in linea con quelli che sono gli obiettivi di Confindustria, anche con le sue richieste, ma insomma questo è un altro elemento che ci dice questo.
Certo, perdonami una piccola precisazione, il primo taglio delle accise, quello di marzo, era stato finanziato con pesanti tagli ai ministeri, istruzione, certo, sanità e trasporti. Per prolungarlo, poi ci torniamo, naturalmente, l'idea di Giorgetti, stando a quello che lui stesso in qualche modo aveva detto, era stata andare a prendere i fondi lì. Piccola puntata precedente per capire perché gli industriali si sono incazzati così tanto. Il governo inizialmente aveva stanziato dei fondi destinati alla transizione, all'installazione di pannelli fotovoltaici per le aziende, solo che, a quanto dicevano le imprese, il regolamento era talmente complicato che non li aveva presi praticamente nessuno. Cambia il regolamento e arrivano una svalangata di domande, solo che nel frattempo Urso rimaneggia un po' i fondi e ne taglia una parte, lasciando così le cosiddette imprese esodate, imprese cioè che avevano chiesto i soldi e che
si sono ritrovate
appunto con i soldi scoperti. Allora a quel punto, e lì c'è una prima incazzatura degli industriali con Orsini, che dice basta, con Urso non ci parlo più, parlo solo con Meloni e Giorgetti. Giorgetti nella manovra economica ci mette, oltre a una serie di altri sussidi alle imprese, parentesi, un altro 1.300 milioni per coprire quei buchi delle imprese, che onestamente sul merito avevano ragione, perché al di là del fatto che le imprese in Italia piglino oltre 50 miliardi di sussidi all'anno, questi in ogni caso erano soldi promessi e spesi, quindi tagliarli così ovviamente andava a creare dei problemi, finché Giorgetti appunto settimana scorsa dice quei soldi li togliamo da lì perché bisogna darli dove bisogna metterli dove servono in questo momento di crisi, in sostanza, e li prende da lì. Nasce il putiferio, gli industriali si infuriano, abbiamo perso la fiducia nel governo, si è rotto il rapporto di fiducia. Incontro convocato in tutta urgenza oggi, incontro non con Giorgetti ma con Urso, con Urso che esce dall'incontro, che dura veramente poco, per dire che non solo hanno ripristinato i fondi ma che ce l'hanno messi 200 milioni in più. Ora, sul piano politico è una sconfessione clamorosa della linea di Giorgetti e un ritorno un po' in pista di Urso, che si è beccato anche i complimenti di Orsini dopo che Orsini gli aveva detto con te non ci parlo più. Quei 200 milioni in più probabilmente verranno presi da una rimodulazione di altri fondi, quindi non sono stati tanto quello il problema. La questione è, se vogliamo vederla, è una questione di postura, perché è stato abbastanza alzare il dito da parte di Confindustria che subito il governo, se la vogliamo mettere, visto che così siamo alla fine della quaresima, si è cosparso il capo di cenere davanti agli industriali. Se pensate che i sindacati devono fare casino soltanto per il fatto di riuscire ad essere ricevuti, insomma, questo è un po' l'indicazione dei rapporti di forza che ci sono in questo momento in Italia.
Dalla cifra, sì, sicuramente. Dunque, Massimo, giusto?
Qui si crea il problema, però.
Perché facevi bene a correggermi, quei soldi servivano a prorogare, insomma, questo taglio delle accise, trovare sempre le risorse da reindirizzare per aiutare, insomma, famiglie di fronte a queste conseguenze economiche causate dal blocco dello stretto di Hormuz. E mo dove si trovano quei soldi?
Il taglio delle accise scade martedì, entro martedì ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrà trovare circa quei 500-600 milioni, peraltro c'è da dire che il governo si è infilato in una strada sostanzialmente senza uscita, perché gli aumenti che già ci sono stati in queste 2-3 settimane, quel taglio delle accise se lo sono già completamente rimangiato, solo che chiaramente ora non prolungarlo vuol dire avere un balzo di botto del prezzo della benzina e dei carburanti. Quindi dopo quei centinaia di milioni di euro pubblici tolti allo Stato sociale, buttati, ora se ne dovranno buttare anche degli altri che saranno da trovare in qualche modo. Ad oggi non sappiamo dove li andranno a prendere, a raschiare un fondo del barile che in questo momento è veramente scarso. Lo capiremo, credo, in questi giorni. Ci saranno una serie di tavoli, però questo è il problema. Saranno giorni di riunioni. Il problema è che ogni giorno arrivano dati che sembrano, come dire, creare i contorni di una tempesta perfetta sul piano economico.
A proposito di dati, oggi dei dati Istat sul lavoro che vale la pena raccontare in questo senso.
Sì, ecco, questo è uno di quelli, perché l'aumento quantitativo del numero di posti di lavoro era sempre stato, come dire, il fiore all'occhiello della propaganda del governo. Era già da alcuni mesi che le cose non andavano benissimo, con l'eccezione di una piccola ripresa a gennaio. A febbraio è arrivato un ulteriore calo di 29.000 posti di lavoro che porta il bilancio, quello di anno in anno, a più 13.000 rispetto a un anno fa. Questo ci dice che la spinta del recupero anche post-Covid si è sostanzialmente esaurita. Siamo ancora alla vigilia di quelle che sono le conseguenze che si dovrebbero dispiegare della crisi economica, e trovarsi con le difficoltà sull'inflazione, con le difficoltà nel reperire risorse, ci sono i problemi sul deficit, i tagli alle stime di crescita, anche con un problema nel mercato del lavoro, questa è chiaramente una brutta grana. Un altro dato di oggi, un po' apparentemente più lontano, le stime di crescita sulla Germania sono state dimezzate. La nostra economia, la nostra manifattura importata dipende, al nord, dipende da questo. Anche questo, come dire, è un segnale piuttosto fosco su quello che potrà accadere non solo in Italia, per carità, ma anche e soprattutto in Italia, vista la fragilità della nostra economia, nei prossimi mesi. Non a caso in questi giorni si dice che in vista del discorso che farà in Parlamento settimana prossima, Meloni ha bisogno innanzitutto di trovare dei soldi per fare delle cose, e non è scontato.
Ottimo, cioè ottimo il tuo intervento, Massimo Alberti. Sì. Non la situazione economica generale. Linea al giornale radio, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora di trasmissione. Piccolo cambio di programma nella scaletta ordinaria dell'Orizzonte. Apriamo adesso eccezionalmente la pagina di Metro Regione, le notizie da Milano e della Lombardia, quello su cui stanno lavorando i colleghi di Metro Regione per esigenze degli ospiti che arriveranno dopo, ve lo anticipo. Tra poco vediamo gli sviluppi sull'inchiesta che chiama in causa Delmastro. Ci sono stati oggi gli interrogatori di Mauro Caroccia, condannato per essere stato il prestanome del clan senese, e l'interrogatorio anche della figlia Miriam Caroccia, che ricorderete era amministratrice di questa società, il cui socio era anche appunto l'ex sottosegretario alla giustizia, poi dimessosi dopo il referendum, finito nel caos politico con tutte le conseguenze che conoscete bene. A proposito di belle grane per il governo e di scandali o presunti tale, oggi c'è un'altra vicenda che insomma inguaglia, imbarazza soprattutto un ministro, il ministro dell'interno Piantedosi. C'è una giornalista, Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell'interno Piantedosi, nonostante lui abbia una famiglia, abbia una moglie, ma questo è collaterale, diciamo, perché la questione politica soprattutto è che adesso i giornali, e lo sentivate anche poco fa nel GR, sottolineano come questa giornalista che ha una relazione con Piantedosi sia stata nominata in una commissione d'inchiesta della Camera come consulente a titolo gratuito dell'organismo, dopo appunto che si è saputo che ha questa relazione con il ministro, e la cosa ovviamente potrebbe essere un potenziale ed eventuale conflitto di interessi. un altro caso politico dunque per la maggioranza di governo, per il governo nello specifico, per il Viminale. Ma torniamo ai fatti da Milano e dalla Lombardia, con noi Chiara Manetti. Ciao Chiara.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori.
Stasera con te parliamo di Leoncavallo. A mesi e mesi di distanza dallo sgombero ci sono delle novità.
Sì, perché oggi a Milano si è aperto, diciamo, un caso che appunto riguarda Leoncavallo, in particolare le mamme antifasciste, perché sono al centro di un processo civile che vede il Ministero dell'Interno chiedere più di 3 milioni di euro proprio alle mamme antifasciste per il mancato sgombero dell'edificio di Via Watteau. Il ministero era stato condannato a risarcire appunto questi 3 milioni e 100 mila euro alla società Orologio SRL, che è la società della famiglia Cabassi, che è proprietaria dell'area di Via Watteau, perché proprio tra il 2014 e il 2024 non avrebbe messo a disposizione degli agenti, insomma, lo stabile per eseguire lo sgombero. Ovviamente il Viminale poi ha provato a rivalersi sull'associazione delle mamme antifasciste del Leoncavallo e quindi ha chiesto a loro questi soldi. Oggi appunto si è aperta questa prima udienza e secondo i legali si tratta di una richiesta abbastanza illogica, perché le decisioni sugli sgomberi spettano alle autorità che si occupano di far rispettare questo cosiddetto ordine pubblico. E quindi la prossima udienza è stata fissata per il 24 novembre. Ovviamente c'era presente Marina Boer, presidente delle mamme del Leoncavallo, e se sei d'accordo sentiamo che cosa ci ha raccontato subito dopo l'udienza.
Subito, Marina Boer.
Sono state esposte le posizioni nostre e dell'Avvocatura dello Stato, ma è stato veramente un primo passo. Nel prossimo rinvio verranno presentate delle memorie da parte delle due parti, insomma, e poi si vedrà. Per ora si sta vedendo quello che è la posizione delle due parti, come si è arrivati a questo punto. Cioè, a seconda di come vengono riconosciute, come sono andati fatti. Dalla sentenza del 2003 in cui è stato dato lo sfratto a Leoncavallo ad oggi, poi questa vicenda specifica riguarda gli ultimi anni. A seconda di come viene, diciamo, ricostruita la vicenda, si vedrà. Perché, per esempio, il fatto che si cerchi di dire dalla posizione del Ministero dell'Interno che la forza pubblica non è stata concessa perché noi l'abbiamo impedito, non è così. Tanto è vero che quando hanno voluto intervenire ci sono riusciti benissimo. Avessero fatto la stessa cosa 10 anni fa, erano già dentro da 10 anni fa. Sono anni che esce l'ufficiale giudiziario tutti i mesi. La proprietà chiede un nuovo accesso all'ufficiale giudiziario con intervento della forza pubblica. È la questura che non ha concesso mai la forza pubblica, la concedevano e era risolto tutto molto prima. Cioè, il problema resta che cosa si vuole fare di quell'area e di che cosa si può fare in quell'area. La discussione è in quei termini, non è in altri termini. Sia noi che loro bisogna chiarire che cosa ci si può fare, e quindi è lì che è il punto. Stiamo cercando di trovare una formula, non è detto che sia necessariamente, almeno non un acquisto come si intende a livello di vendite private. Quello che a noi interessa, e questo l'abbiamo detto dal giorno dello sgombero ad oggi, quello che noi facciamo tutte le volte che usciamo pubblicamente è anche per trovare una soluzione e avere di nuovo uno spazio. Ma nessuna delle nostre attività è mai stata fatta solo, ma nemmeno in passato, semplicemente per difendere dei muri, ma per avere la possibilità di proporre una visione del mondo che noi pensiamo sia più giusta.
Che cosa vi aspettate invece dal Comune di Milano?
Vedremo anche lì. Secondo me anche il rapporto col Comune per la questione del bando è andato come è andato, ma si sapeva già che sarebbe andato in quel senso. Il Comune non ha ritenuto di fare nessun altro tipo di passo. Adesso anche lì penso che, a seconda di come evolve il rapporto con la proprietà o con un eventuale altro luogo che noi possiamo trovare, importanti sono anche i rapporti che noi stiamo cercando di tenere vivi con le istituzioni che ci hanno supportato al momento dello sgombero, quando abbiamo fatto la manifestazione il 6 di settembre, con la CGIL, con l'ARCI, con l'ANPI, con tutte le realtà che sul territorio difendono delle idee che anche noi portiamo avanti. Quello che ci interessa è che vada avanti l'esperienza del Leoncavallo.
tanto è vero che da subito, da quando siamo arrivati anche in via Vatò, subito abbiamo cercato dei rapporti, di trovare dei tavoli aperti con la prefettura, col comune, con la proprietà, di fare delle proposte dirette alla proprietà. Noi non abbiamo mai rivendicato puramente l'occupazione tanto per avere uno spazio. Non è mai stato il nostro modo di procedere, mai. E quindi continueremo a cercare i rapporti più ampi possibili con le altre realtà che lavorano sul concetto di città, sul concetto di socialità, perché i problemi che ha Leoncavallo non sono problemi personali del Leoncavallo, sono problemi di un concetto di città, di un concetto comunque di convivenza sociale.
Così Marina Boer, presidente delle mamme antifasciste del Leoncavallo. Chiara Manetti, la questione si può anche allargare di più e fare un ragionamento anche più complessivo, perché la richiesta di risarcimento a chi occupava uno stabile potenzialmente potrebbe essere estesa anche ad altre realtà sociali. Questo è il rischio, un po' anche la preoccupazione.
Esattamente, perché secondo chi segue da vicino questa vicenda c'è un rischio politico, cioè che questo caso diventi un precedente e non resti isolato, insomma potrebbe diventare un modello, perché per esempio a Roma il ministero è stato condannato in primo grado a pagare 21 milioni di euro alla proprietà di uno spazio abitativo occupato, che è lo Spin Time Labs di Roma, occupato dal 2013 e di proprietà del Investire SGR. Ecco, Daniele Farina, che è uno storico esponente del Leoncavallo ed è un ex parlamentare e oggi era presente in tribunale, ci ha spiegato il rischio appunto che questa prassi diventi una modalità per risolvere in via giudiziaria delle questioni che hanno un carattere sociale, e quindi se sei d'accordo lo sentiamo.
Assolutamente.
È un modulo questo che si va affermando e che secondo me dovrebbe essere oggetto di una riflessione non soltanto di quelli che sono gli spazi occupati con finalità sociali, con finalità abitative, perché la stessa cosa sta succedendo a Roma nello spazio di Spin Time, dove il Ministero degli Interni è stato condannato addirittura a 21 milioni di euro in primo grado, ha fatto appello, si vedrà, però è chiaro che configura una modalità risolutiva delle vertenze sociali. Ecco perché questa vicenda delle mamme antifasciste ha un surplus di interesse politico. Devo dire che la politica si muove su queste vicende a livello italiano, nelle grandi città in maniera molto diversa. Qui a Milano sostanzialmente non è avvenuto. A Roma Che Guevara Gualtieri ha offerto alla proprietà di Spin Time 20 milioni per acquisire da parte comunale il piccolo. Questa cosa a Milano ovviamente non è avvenuta, quindi stiamo cercando soluzioni essenzialmente privatistiche, molto difficili nella città di Milano, perché un tempo esistevano milioni e milioni di metri quadrati di aree industriali dismesse. Oggi, come abbiamo visto tutti, sono state destinate in larghissima parte ad usi completamente diversi da quelli sociali, collettivi e perfino di verde pubblico che si auspicavano molti anni fa. Quindi la vicenda del Leoncavallo è segno dei tempi, delle trasformazioni urbane, secondo me non positive, secondo noi non positive, però è anche segno dei tempi politici e forse anche qualche timore del Ministero rispetto al fatto che la Corte dei Conti potrebbe avere qualcosa da dire di questa vicenda.
Avete già in mente qualche realtà privata?
Ci sono più percorsi, monitoraggio in corso, qualcosa è più avanzato, qualcosa meno. Certo, non si nasconde il tema che è di straordinaria difficoltà, legato soprattutto diciamo ai valori che sono in gioco, perché comunque le superfici, il suolo a Milano è diventato scarso ed è oggetto di valorizzazioni in parte discutibili, in buona parte discutibili, che abbiamo visto e poi stiamo assistendo.
Comunque per adesso lo stabile di Via Vatò rimane vuoto.
Questa è una delle, secondo me, cose surreali, per cui il principio di proprietà prevale su tutto, sugli usi, sulle utilità sociali, e è destinato a rimanere così molto a lungo, perché è uno spazio industriale con destinazione C4 industriale, non può essere oggetto oggettivamente nel breve periodo di trasformazioni sostanziali. Quindi siamo passati da una serie di attività, da una ricchezza di relazioni, di servizio anche al quartiere, alla città, di cultura, siamo passati al vuoto. Mi sembra una metafora di alcune cose che stanno succedendo a Milano abbastanza significativa.
E questo dunque Daniele Farina, storico esponente del Leoncavallo. Chiara Manetti, ne riparleremo perché non finisce qua, anzi non può e non deve finire qua. Grazie mille.
Assolutamente sì. Ciao Mattia, buonasera, buon lavoro. E buon lavoro a te.
Ti saluto con questo brano, Chiara Manetti, ciao. Jump Around all'orizzonte di Radio Popolare, le 18:49 minuti proprio in questo istante. Veniamo adesso, come promesso, alle ultime novità sui Caroccia, sull'inchiesta che riguarda i Caroccia, quindi legata anche all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Oggi ci sono stati gli interrogatori di Mauro Caroccia, condannato, ricordiamolo, per essere stato il prestanome di un noto clan di Camorra, i Senese. E l'interrogatore poi anche della figlia Miriam, che a 18 anni era diventata l'amministratrice unica di questa società, di questo ristorante di cui era socio, si è saputo, anche l'ex sottosegretario Del Mastro. Una vicenda scoppiata poi poco prima del referendum che ha portato alle dimissioni di Del Mastro con tutto il caos politico che ne è derivato. Oggi ci sono stati questi interrogatori da cui emerge soprattutto questa rivelazione, questa dichiarazione di Mauro Caroccia, che dice questo: Del Mastro ci ha fatto beneficenza, ci ha aiutato perché in quel momento ero incensurato, ero stato appena assolto dalla Corte d'Appello di Roma. Allora saluto, collegato con noi, Alberto Nerazzini, giornalista d'inchiesta, documentarista, insomma non c'è bisogno ovviamente che è presente a voi ascoltatori e ascoltatrici. Nerazzini, ricordiamo però, 100 minuti con Corrado Formigli, Alberto Nerazzini che insieme ai colleghi del Fatto Quotidiano ha fatto emergere la vicenda. Benvenuto Alberto.
Ciao, buonasera a tutti e tutte.
Allora, questa dichiarazione di Mauro Caroccia, che cosa ci dice poi nello specifico, più in generale?
Beh, sembra allinearsi con l'ultima versione del sottosegretario, cioè quando Delmastro si dimette e poi rilascia quell'intervista al Corriere della Sera e dà una versione che in pratica spazza via la prima versione alla, così rilasciata all'uscita della mia inchiesta. Prima dice: io ho fatto una società con una ragazza incensurata che non sapevo fosse figlia di, non sapeva praticamente nulla della sua famiglia, e poi dice: quando ho saputo mi sono tolto. Poi è venuta fuori la prima foto che lo ritrae abbracciato col pollicione alzato e con la tovaglietta del ristorante Da Baffo, il ristorante che simbolo della famiglia Caroccia, il primo di una lunga serie di ristoranti intitolati ai baffi, diciamo così, prima di arrivare a Bisticceria d'Italia. Dopodiché lascia l'intervista da dimissionario, e quella che io chiamo la versione dickensiana, cioè quella appunto del potente uomo sottosegretario che si affeziona a questo oste vecchia scuola e decide di aiutarlo dopo avere raccolto le lamentele e le fatiche del ristoratore sul lastrico. È tutto molto grottesco, lasciami dire, anche perché poi il percorso tra i due, diciamo l'amicizia che poi culmina nella fondazione, nella costituzione dell'ormai celebre Le Cinque Forchette SRL a Biella, che appunto avviene 16 di dicembre del 2024, neanche un mese dopo arriva la condanna dell'appello bis. Quindi diciamo che la loro alleanza, la loro amicizia e la loro alleanza, chiamiamola societaria, utilizzando la figlia appena diciottenne, non è esattamente vero che nasce in un momento in cui Mauro Caroccia, personaggio stranoto, bruciato, conosciutissimo nelle cronache giudiziarie romane, era una persona assolta, era una persona che dopo una soluzione cancellata dalla Cassazione era imputato in un nuovo processo di appello. Quindi pochi giorni dopo arriva una condanna che conferma la vecchia condanna del primo grado, cioè 4 anni per intestazione fittizia, perché è ritenuto un prestanome del clan Senesi.
Una conoscenza dunque, Alberto, che per forza di cose, in base agli elementi che abbiamo, affonda le radici nel tempo, almeno non solo in questi tempi recenti.
Esatto, e poi davvero lascia basiti, lascia senza parole la rappresentazione di un sottosegretario politico importante, importantissimo, molto vicino alla Premier, avvocato penalista, da sempre impegnato sul fronte dell'antimafia, che a quanto ci vogliono raccontare, ci stanno raccontando, non avesse alcun sospetto, alcun dubbio nei confronti di Mauro Caroccia, che ripeto, insomma, è un personaggio molto 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 conosciuto per chi frequenta le cronache giudiziarie, ma anche per chi si informa sul clan Senese e sulla criminalità organizzata.
Certo. Romana. E non solo. Senti Alberto, ma dunque la domanda anche un po' per capire dove si muoverà, come si muoverà la procura. Al momento non è indagato Delmastro, ricordiamolo. Potrebbe essere coinvolto, potrebbe allargarsi a lui anche questa inchiesta in qualche modo, in qualche forma?
Io penso che un'iscrizione dell'ex sottosegretario nel registro degli indagati sia inevitabile. E ripeto, non che questo sia sinonimo, debba eventualmente portare a chissà cosa, men che meno eventualmente a un rinvio a giudizio, però trovo trovo inevitabile che debbano essere approfondite le posizioni del Mastro, la posizione anche degli altri soci targati Fratelli d'Italia e della socia Donatella Pelle, cioè quella che raccoglie poi il 25% di Del Mastro 8 giorni dopo la sentenza della Cassazione del 19 febbraio di quest'anno che rende definitiva la condanna a Mauro Carocci. Poi non è neanche giusto nella ricostruzione dire che lui si è tolto nel momento in cui ha saputo. L'avvocato Gallo, l'avvocato della famiglia Carocci, che tra l'altro è l'avvocato di fiducia di Carocci anche nell'ormai nota vicenda affari di famiglia, cioè il processo sulla rete economica, sul riciclaggio, quel processo che portò all'arresto di Carocci nel 2020, nel luglio del 2020, quindi lo conosce bene anche la criminalità organizzata, è un legale che è stato anche importante dentro a Mafia Capitale, l'altra grande inchiesta romana, quindi non è esattamente così, perché lui prima passa il suo 25% a una società completamente sua, 100% delle quote, lì siamo a novembre 2025, quindi non c'è ancora la condanna definitiva, alla quale si aggrappano nella ricostruzione della rottura dei rapporti e della rottura della presenza nella società.
Alberto, ti ringraziamo davvero tantissimo per essere stato con noi.
Grazie a te, buona serata.
E buon lavoro soprattutto Alberto Nerazzini, a te e al Fatto Quotidiano. Grazie. Che avete fatto emergere questa vicenda. A proposito di Del Mastro, adesso vi facciamo sentire Extinction Rebellion, che questa mattina ha fatto un'azione appunto sul caso Del Mastro a Biella, perché ci sono, insomma, nelle società di Carocci, in quella società di cui faceva parte Del Mastro, anche degli esponenti di Fratelli d'Italia di Biella, hanno deciso, quelli di Extinction Rebellion, nelle vicinanze delle sedi di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia a Biella, simbolicamente di rinominare quelle vie con i nomi delle vittime di mafia. Sentite Annalisa di Extinction Rebellion.
Un gruppo di persone ieri a Biella, collato con acqua e farina, come facciamo sempre, dei grossi fogli direttamente sulle targhe delle vie o anche immediatamente sotto, con i nomi di alcune delle vittime di mafia. Abbiamo messo il nome di Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Il motivo è simbolico, nel senso che i nomi che noi diamo alle vie sono un po' la storia delle nostre collettività e rappresentano i valori delle nostre collettività, e quindi in questo momento, con l'esplosione di questo caso Del Mastro, che ha portato alle sue dimissioni, alle dimissioni anche della vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, ci sembrava importante proprio nella loro città ribadire come i valori da difendere sono quelli che erano incarnati dalle persone che sono state uccise dalla mafia proprio per i valori che difendevano. Ci è sembrato importante ricordarlo e ribadirlo in questo momento in cui questa storia è stata dapprima derubricata come una semplice leggerezza e poi con grandissima lentezza, complice anche la sconfitta del sì al referendum, si è tradotta nelle dimissioni prima di Del Mastro e poi di Chiorino, con, adesso non ricordo il giorno esatto di quando è esploso il caso, ma direi almeno 10 giorni di ritardo.
Perché come Extinction Rebellion vi siete sentiti, diciamo, di dare un segnale in qualche modo?
Perché è importante anche ricordare il coinvolgimento e il ruolo che la mafia, tutte le mafie in Italia hanno rispetto alla devastazione ambientale ed ecologica. Uno dei grandissimi business della mafia in Italia riguarda proprio i crimini ecologici, no?
E sicuramente c'è anche questo aspetto, e questa è l'iniziativa, l'azione di Extinction Rebellion ieri lì a Biella, proprio sul caso Del Mastro e non solo. Ci fermiamo qui però con l'orizzonte di Radio Popolare, subito la linea esteri, c'è Sciauchi Senussi, poi torniamo insieme stasera alle 20 per affrontare il tema dei temi, forse la crisi del pallone e come risolverla. Ciao!